non ricordo a memoria un inizio così formalmente costruito. La cosa mi sconvolge, perché appunto quando Paolo ci diceva le tre parole, no, diciamo di un pensiero non negativo, ma insomma un po' tristo rispetto alla questione diocesi, no, senza volto, pesante, e non mi ricordo già più la terza, e distante, diceva ecco, in fondo l'atrio nasce in generale, no? E per questo anche ha voluto un rappresentante della diocesi, per essere leggero, non tanto pesante, con dei volti sempre personali, possibilmente non distante, abbastanza vicino, no? E perché tutti noi, quando questa storia è cominciata, ci avevamo voglia di proseguire un'esperienza di chiesa che era importante, ma che appunto rischiavamo di non riuscire più ad agganciare nel modo umano che ci serviva. E quindi insomma, vabbè, mi sembra un inizio col botto notevole, quindi va bene. Allora, il mio compito è quello di così accompagnare in qualche modo questo percorso di lezio. Per chi è un abituè, si sa che non è, sapete che non è un'esperienza di esegesi in senso stretto, cioè di studio tecnico dei testi, e non è nemmeno una lettura semplicemente quella che normalmente si chiama spirituale, no? È il tentativo di fare un esercizio di lettura ecclesiale, cioè di partire dai testi della parola avendo chiaro che, come dire, noi abbiamo una domanda, noi stiamo cercando qualcosa, no? E quindi la parola di Dio può dire tantissime cose a ciascuno di noi individualmente, a seconda del proprio tempo, del proprio luogo, può dire tantissime cose agli studiosi, ma in qualche modo la lettura che si fa qua è quello di dire: partiamo dalla stessa domanda, proviamo a interrogarci sulla stessa domanda, no? a cercare a partire dalla stessa domanda. E per questo scegliamo sempre delle domande in modi più o meno democratici o autoritari, a seconda dei casi, a volte in modo anche abbastanza autoritari, però delle domande che ci sembrano rilevanti per il tempo civile, per il tempo sociale, pubblico che attraversiamo e per il tempo ecclesiale che attraversiamo. A volte c'è una maggiore attenzione a questioni che riguardano il paese, il mondo, altre volte una maggiore attenzione a questioni che riguardano apparentemente, solo apparentemente, la Chiesa, eccetera. Però diciamo, cerchiamo sempre di partire da una domanda che in qualche modo ci aiuti a questa non cadere in mano agli stupidi, me la rivendo perché appunto è fondamentale, trovo, e che c'è una domanda che ci aiuti a maturare insieme in qualche modo una cultura comune. Cioè, qui non è il problema di cosa ciascuno di noi può spremere di consolante o di spirituale dalla parola di Dio, questo accade anche, ma questo è un di più. È quello che poi ciascuno di noi, andando a casa o no, se rilegge, se ci ripensa, tira fuori delle cose, perché la parola di Dio è un grande tesoro, quindi si trova sempre tanta roba, no? Ma diciamo, la questione che abbiamo in comune è una questione comune. È come insieme, a partire dalla parola di Dio, tutti ci convertiamo come una identità leggera, no? Quindi non un gruppo costituito, no? Però costruiamo una cultura condivisa in cui poi, per esempio, alcune parole circolano e si riconoscono e possono essere riconosciute. Poi questo a volte diventa, tra noi negli anni è diventato per molti un legame anche di amicizia personale, di essersi incrociati e strafrequentati, con altre persone ci si vede solo qui, no? Non ci si incrocia mai. Va bene, cioè non c'è nessun, no, ci sono strade diverse, spazi diversi, ma in qualche modo tutti ci confrontiamo intorno a una cultura condivisa, no? Una delle robe che gli studiosi più pessimisti dicono è che appunto la traduzione colta del cadere in mano agli stupidi sarebbe che oggi c'è un mainstreaming, una cultura dominante mai esplicitata, che mira all'abbassamento, no? Che non bisogna pensare, non bisogna farsi problemi, non bisogna, per tutta una serie di motivi e di interessi. Non lo so se è così o no, se c'entrano tanti fattori, compreso la pigrizia di ciascuno di noi, cioè c'entrano tanti motivi, no? ci sono tante cose che sono faticose, cambiare è sempre faticoso, e quindi uno in genere deve avere un buon motivo per cambiare, se no fa le cose che fa, va bene, no? Quindi va bene, non so quali siano i motivi, ma diciamo qui proviamo a maturare una cultura condivisa intorno ad alcune questioni che ci paiono urgenti. Per questo motivo il tema che è stato scelto quest'anno dopo un po' di riflessioni viene abbastanza giù dritto dal seminario di luglio, da varie cose fatte insieme nel tempo precedente, perché anche qui c'è un'altra caratteristica dell'altro, che è quella di dire non ci abbiamo fretta, non abbiamo degli anni catechistici da rispettare, delle cose, delle scadenze, mettiamo in moto dei temi, se i temi sono fecondi aprono delle altre domande, continuiamo finché abbiamo delle domande da farci. Quando a un certo punto diciamo vabbè, più o meno questa roba qui non ci suscita più altre domande, lasciamo e andiamo avanti su un'altra cosa, se no seguiamo un po' il filo delle domande che si richiamano una all'altra. Allora io mi sono un po' sforzata di in qualche modo di riprendere il filo degli ultimi discorsi e di provare a sintetizzarlo in una domanda specifica, e poi come sempre accade cioè queste cose qui passano attraverso ciascuno di noi, le biografie concrete, quindi mi è capitato di vivere un'estate di un certo tipo, sia intellettualmente, di letture, di cose eccetera, sia nelle cose da fare, quindi quello sforzo di sintesi poi è passato dentro il bagno delle cose che ho fatto, che ho letto, ed è venuto fuori questa roba qua. Questo è, come dire, il succo che sarebbe la questione seria, secondo me, di quella parola che usiamo spesso, che è condividere, solo che spesso la usiamo, come dire, con dei tempi, dei modi, l'obbligo di condivisione durante un incontro in cui devi dire tre frasi per forza, che alla fine la rendono una roba molto che non è una condivisione, no? Allora invece credo che tra adulti condividere una questione delicata, mettere in circolazione, cercare di creare una cultura comune, un'operazione lunga che chiede tempo, pazienza, e bisogna un po' mettersi in gioco cercando di mettere in circolazione i bagni di vita che ognuno di noi ha attraversato nei tempi, che non sono sempre così gloriosi o vincenti, a volte sono anche non carini, insomma, però ecco. Allora, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori questa domanda che io ritengo sia cruciale personalmente, appunto, dopo tutto questo mio bagno vitale dell'ultimo anno e mezzo forse, studio anche dell'ultimo anno e mezzo, che io ritengo cruciale sia per il mondo in cui viviamo e sia per la Chiesa in questo passaggio, per questa Chiesa che amiamo e che sta attraversando un grande passaggio, che è la questione di che cosa vuol dire comune. Comune nel senso proprio ciò che abbiamo in comune, beni comuni, la responsabilità per ciò che è comune, cioè metteteci, ognuno ci metta tutte i casi e gli esempi che vuole, no? Nella scrittura questo è caratterizzato con l'idea di popolo, solo che usare questa parola, che pure abbiamo usato nel titolo, essere popolo, è un po' pericoloso di sti tempi, perché dopo gli ultimi tre secoli il popolo si è un po' inquinato con l'idea di Stato-Nazione, e poi dal popolo è venuto fuori il populismo, e poi c'è un po' di macello intorno a quella parola lì. Non è più la stessa cosa che in una cultura del 1000 avanti Cristo, in una cultura tribale, voleva dire popolo. È proprio cambiato tanto l'asse di interpretazione. E noi lo usiamo ancora in modo molto poetico, popolo di Dio, siamo un popolo, è vero, per un certo senso è vero, però poi dopo se caschiamo troppo nella metafora si aprono delle questioni mica male, no? Solo per dirne una, con totale nonchalance si sta scrivendo sui giornali, così l'avrete visto anche voi, il popolo amazzonico in relazione al sinodo. Allora, il popolo amazzonico non esiste, ne esistono 200-300, insomma numeri abbastanza spropositati, se non altro diversi per lingue, per eccetera, ma no, diversi nel senso che hanno gli accenti come Fossano e Villa Falletto, cioè diversi proprio che non si capiscono, eh? L'Amazzonia è una specie di continente da solo, dove succedono cose molto diverse in un luogo o in un altro, non corrispondono a uno Stato-Nazione, no? Perché coprono più stati, ma poi, e per esempio il grande problema è, ma le conferenze episcopali, che partecipano al sinodo sono solo il pezzo di quelli che hanno le diocesi in Amazzonia, tutta la conferenza episcopale, perché esattamente le conferenze episcopali corrispondono a stati-nazione, quindi è un bel cambiamento, no? Ma esattamente è un caso tipico dove la parola popolo viene usata con nonchalance e in realtà è un po' più complicato, no? E poi il popolo amazzonico ha di proprietà l'Amazzonia, magari anche no, l'Amazzonia del mondo, no? O di Bolsonaro, non so di chi è, cioè è un bene comune, in che senso? Comune di chi? No? Allora vedete che c'è un po' di problema. Bene, questo qui sarebbe un po' il grande quadro su cui dico solo più due cose, poi entriamo nel testo di oggi. Le due cose sono una contenutistica e una poetica, e poi entriamo nel brano di oggi e speriamo che un passo dopo l'altro poi tornano queste questioni, ci ragioniamo ancora un po'. Dico prima quella contenutistica, così poi ci resta il sapore buono di quella poetica. Quella contenutistica è, dietro tutta questa riflessione c'è per me una riflessione di studio su cui credo varrebbe la pena di ragionare, forse di fare un altro seminario, non lo so, cioè di avere un tempo anche di confronto più intellettuale, almeno quelli che sono interessati, che è questa di che cosa sta succedendo a questa dinamica tra pubblico, privato e comune, che sono un po' i tre assi su cui dal grosso modo dalla riforma gregoriana dall'anno 1000 fino al 1700 si è retta l'Europa, da una regolamentazione tra pubblico, privato e comune, in cui le istituzioni, in particolare la Chiesa, erano custodi che pubblico, privato e comune si adeguassero, si mantenessero in un certo equilibrio. Non tanto ben riuscito, per cui poi c'è stata la Rivoluzione francese, che però su questa faccenda qua ha picchiato un pugno sul tavolo e ha fatto saltare un po' il banco, per cui, per dirla in modo molto breve, ha abolito il comune e ha trasformato tutto in una dinamica tra pubblico e privato, mettendo le istituzioni dalla parte del pubblico, e quindi al fine di questo processo noi oggi siamo in una logica in cui il privato corrisponde ai diritti, ai miei diritti. Dall'altra parte c'è il pubblico, che sarebbe comunque brutto, cattivo, una casta, dove rischiamo di metterci lo Stato, la politica, la scuola, no? Per cui dice non c'è più il patto educativo tra genitori e scuola, i genitori vanno lì a difendere sindacalmente i loro ragazzi. E certo, se la logica è pubblico-privato, la scuola rappresenta il pubblico e quindi comunque una minaccia ai miei diritti individuali, che sarebbero infiniti. Allora, questa questione qui, ovviamente adesso raccontata proprio tipo disegno di Zero Calcare, cioè un po' dall'armadillo di Zero Calcare, però questa questione qui con l'abolizione del comune pone un sacco di problemi a tutti, innanzitutto questo lo vediamo, ma anche un sacco di problemi alla Chiesa, perché di per sé l'istituzione Chiesa aveva una relazione con i credenti sulla base della custodia del comune. Ci si era divisi i compiti, diciamo, l'imperatore si occupa del pubblico, il privato esisteva poco, tranne che per i ricchi, e la Chiesa custodisce il comune, e con ciò più o meno stiamo tranquilli. E non era un caso questa suddivisione, perché il comune è sovrabbondante rispetto al pubblico e al privato, è l'eccedenza, è ciò che non è mai racchiudibile, è ciò che viene in più, e quindi la Chiesa custodiva in questo modo la trascendenza, il di più. Custodire il comune vuol dire custodire il di più. Allora, questa è l'ipotesi che ci sta dietro, ma ci torniamo su, però ci tenevo a dirla almeno in formato straridotto come la tesi, perché le domande non sono mai senza una storia, e questa è la storia di questa domanda. E invece la cosa poetica è il pezzettino di Ciandrolivia Candiani che abbiamo messo sul foglio, poi credo che tutti hanno il foglio, lo possono scaricare da internet, anche le altre due citazioni non sono male, va detto, ma il pezzettino della Livia Candiani, che come molti hanno visto su WhatsApp è il mio ultimo innamoramento, quindi ogni tanto posto poesie, dice così: dammi l'acqua, dammi la mano, dammi la tua parola, che siamo nello stesso mondo. E io trovo che questo qui è, come dire, la versione molto più bella e anche molto più sostanziale per i nostri cuori del ragionamento un po' da professore che ho fatto prima, no? il comune si costituisce dentro una relazione: dammi la mano, dammi l'acqua, dammi la tua parola. E di che cosa devi darmi la parola? Che siamo, che ci costituiamo, che stiamo in piedi, e che siamo nello stesso mondo. No? Mi sembra che l'abolizione del comune è uno dei prezzi radicali che ci sta facendo pagare tutti un livello di solitudine inaccettabile, no? Perché non siamo più nello stesso mondo, semplicemente, perché nessuno ci dà la sua parola che siamo nello stesso mondo. E quindi 20 anni fa abbiamo cominciato a riflettere con l'altro sul fatto che chissà perché diventare adulti voleva dire diventare soli e muti. Sul fatto di non essere muti ci abbiamo provato in questi anni, sul fatto di non essere soli forse fa un po' più fatica, però è così, no? Se non c'è un comune non abbiamo uno spazio dove non essere soli, da adulti, no? Ecco, questo è l'orizzonte, mi sono già anche allungato troppo. Come al solito, per chi è un abitué, è chiaro, partiamo con una piccola ricerca le prime volte nell'Antico Testamento, in qualche modo a farci indicare da questo libro sapiente che è la Bibbia come funzioniamo, una lettura un po' più profonda di come accade che gli esseri umani vivano questi temi. L'Antico Testamento in fondo ha una struttura descrittiva, no? Da un certo punto di vista, ci aiuta a capire che alcuni movimenti di fondo rispetto ad alcune questioni non cambiano e sono i nostri movimenti di fondo. E poi nella seconda parte ci avventuriamo un po' di più nel Nuovo Testamento, dove in qualche modo cerchiamo la rottura dell'annuncio dell'Evangelo, no? Che in qualche modo, partendo da dove siamo, ci dice cosa potremmo fare per essere un po' meglio di quello che siamo, un po' più contenti di quello che siamo. E quindi partiamo dall'Antico Testamento, in particolare questa sera partiamo dal capitolo 12 dell'Esodo, che è un capitolo per un verso come contenuti molto conosciuto, per un altro verso molto noioso perché era apparentemente ripetitivo. Il testo è un testo composito di diverse tradizioni che sono state ritagliate, appiccicate, e come spesso succede quando uno fa copia e incolla, ripetizioni, attacchi non chiari, il punto di congiunzione si vede, no? Quindi è un capitolo narrativamente un po' infelice, perché la storia sappiamo già come va a finire, non c'è nessuna suspense, quindi non ci diverte tanto. Per di più non è scritto benissimo, cioè è un po' composito, per cui è uno di quei capitoli che uno tende un po' a dire vabbè, ok, lasciamo perdere. Che invece dal mio punto di vista è molto interessante proprio per alcune dinamiche che ci indica. Solo per tutti saprete esattamente dov'è. Mi piace chiudere la porta che mi arriva un freddo, grazie. Tutti saprete sicuramente dove si colloca, no? Al capitolo 15 c'è il racconto della traversata del Mar Rosso, no? Quindi gli ebrei lasciano la schiavitù e al 15 succede, cioè attraversano il Mar Rosso e se ne vanno salvi, muoiono gli egiziani, sommersi dalle acque, eccetera. Al capitolo 3, cioè all'inizio, c'è l'incontro di Mosè con la sua storia complicata, con il suo rapporto complesso, con la sua storia personale, con l'essere cresciuto come un egiziano, il dolore del suo popolo. Al capitolo 3 c'è l'incontro tra Mosè e il rovetto ardente, che sarebbe il motore di uno che a un certo punto dice che cavolo, non può andare così, deve andare in un altro modo, no? E che in qualche modo si mette a cercare di seguire questa storia che gli indica qualcosa. Tra il capitolo 3 e il capitolo 15 ci sarebbero tutte le cose preparatorie al fatto di uscire, no? Noi spesso leggiamo capitolo 3, 4, così, cioè ci piace un po', no, questa roba di motivazione, no? Dare la motivazione, oppure leggiamo il risultato, no? Raramente siamo un po' infastiditi da dover leggere la parte, no? Il piccolo particolare è che la vita, il tempo in cui viviamo non è né il capitolo 3 né il capitolo 15. La vita in cui viviamo è in mezzo. Cioè, è in questo lungo e strano tempo di preparazione in cui si fanno delle cose ogni tanto un po' inconsulte, apparentemente senza troppo significato, succede un po' di tutto, c'è un alto tasso di conflittualità, se leggete quei capitoli tutti litigano praticamente con tutti e alla fine l'angelo sterminatore ammazza tutti i primogeniti degli egiziani, che in quanto tasso di conflittualità è abbastanza pesante. Non c'è praticamente nessuna comunione né all'interno del popolo ebraico né tra il popolo ebraico e gli altri, quindi c'è un gran casino che sarebbe: noi siamo lì, il puntino rosso, voi siete lì. Quindi da questo punto di vista questi capitoli intermedi mi sembrano particolarmente interessanti, no? Dopo il capitolo 15, quando comincia la traversata del deserto e poi si arriva alla terra promessa, che cosa hanno in comune questi? Si vede, hanno in comune la stessa paura, hanno in comune la stessa legge, hanno in comune la terra poi, eccetera. Prima, che cosa hanno in comune? La schiavitù, si vede. Che cosa hanno in comune in mezzo? E questa è la domanda interessante. Allora, dice così, leggo velocemente non tutto, salto dei versetti, comunque si tratta del capitolo 12 di Esodo. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per consumare un agnello, si associerà al suo vicino, al più prossimo della casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo osserverete fino al 14 di questo mese. Allora, tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case in cui lo dovranno mangiare. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le viscere. Non ne dovete fare avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. Ecco, in quel modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, uomo o bestia. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà per voi flagello di sterminio quando io colpirò il paese d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione. Lo celebrerete come un rito perenne. Poi prosegue ancora, ma magari ne parliamo dopo. Questo raccontino ce l'abbiamo tutti un po' nelle orecchie, sappiamo di cosa si tratta. È incredibilmente un raccontino pochissimo valoriale, no? E molto sul come, no? Come lo dovete mangiare, come deve essere l'agnello, cosa dovete fare. Cioè, è un manuale d'uso, no? Nel tempo intermedio il come conta quasi più del cosa. E questo ad esempio è una delle questioni su cui dovremmo cominciare a ragionare un po', perché per ciò che è comune il come fa la differenza. Non c'è possibilità di comune se il come sta tutto nelle mie intenzioni. Cioè, no, ma io volevo ascoltarti. Sì, però sei andato via, tu volevi ascoltarmi, ma siccome sei andato via non ti ho potuto raccontare. È molto banale, ma è così. E il come ha a che fare col tempo, non solo perché per il come ci va tempo, ma questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi. La prima cosa che gli dice non è che festa devono celebrare, come devono celebrarla, perché, che lui è un figo, li salverà, che lui ucciderà gli egiziani ma non loro. Cioè, tutte le cose che a noi sembrano più importanti. La prima cosa che gli dice è: il tempo ricomincia da qui. Questo è l'inizio dei mesi. I cristiani tanto bene hanno capito questa roba che hanno fissato l'inizio del tempo con la nascita di Gesù, sbagliando un po' i calcoli, ma fa uguale storicamente, però hanno fissato l'anno zero nel momento in cui secondo loro era la nascita di Gesù, no? E spernacchiando tutte le civiltà che contavano gli anni, dalla fondazione di Roma, dalla fondazione di Atene, cioè c'è un inizio assoluto. Questo sarà per voi l'inizio dei mesi. Ciò che costituisce il comune segna l'inizio. E ha a che fare con un tempo che è un tempo di origine, non è un tempo di risultati. E quindi ha più a fare con la memoria che col progetto. Ha ragione Silvana quando, citando Francesco, dice non si sta insieme perché si discute, si sta insieme perché si fanno delle cose insieme, si progetta insieme, ma si arriva a fare delle cose insieme, a progettare insieme, perché si ha una memoria condivisa, almeno la memoria di un desiderio, di un obiettivo, di una cosa da fare per qualche motivo, perché se no, no? E questo in qualche modo è la cosa che Francesco dà sempre un po' per scontata, no? E che invece in questo tempo in particolare, per il ragionamento che facevamo prima, noi facciamo grande fatica ad avere. Riconoscerci gli uni gli altri con una memoria condivisa è difficilissimo. È difficilissimo. Allora c'è una questione del tempo, poi su questo torniamo. E la seconda questione: ciascuno si procura un agnello per famiglia, per casa. Se la famiglia è troppo piccola, coi vicini. C'è un primo criterio di prossimità, che è chiaro, in una cultura antica è innanzitutto la famiglia, il legame di sangue, no? Con chi hai delle cose in comune? Con quelli che stanno lì, lì. Dice, ma sono antipatici, fa uguale perché stanno lì e te li tieni. Cioè, c'è un soggetto che si costituisce in comune dall'inizio. Non è che uno, come siamo abituati noi, prima sceglie e poi appartiene. Prima scelgo come occupare il mio tempo e poi... Allora mi iscrivo al club dove sono iscritti degli altri. L'esperienza del comune è l'esperienza che il comune ti è dato. In questo i cristiani si diranno che siamo fratelli, che vuol dire legame inevitabile. Tu puoi anche essere un cattivo fratello, non fare niente per tuo fratello, non sentirlo mai, non parlarci mai, rimane tuo fratello. Non lo puoi cancellare, semplicemente, è lì. Allora, c'è questi due temi iniziali. Il comune non è una scelta. Togliamocelo dalla testa. Non dobbiamo scegliere di fare le cose in comune, poi si sceglie anche, ma di per sé... Siamo accomunati da un'origine e dal fatto che siamo lì, che c'è qualcuno vicino, il che al contrario vuol dire che c'è un modo meraviglioso per non avere niente in comune con nessuno, ed è non esserci, non stare al mondo, no? Girare con una spilletta con scritto sono solo in visita in questo pianeta, non chiedetemi, cioè. E poi si ragiona su come deve essere l'agnello. Vedete anche la successione delle istruzioni sul come, non partono da quello da cui partiremmo noi, no? Noi avremmo cominciato dicendo: dato che Dio vi ha liberati, dato che Dio è stato potente con gli egiziani, tutta una spiegazione teorica, dato che voi dovete essere grati del fatto che Dio vi ha liberati, spiegazione morale, allora fate così, che è un ordine, una legge. Qui parte al contrario, dice: fate queste cose qua, perché se fate queste cose qua, se dividete un agnello con chi vi abita accanto, prima o poi gli parlate, qualcosa succede. Se cominciate a contare il tempo da questo mese, qualcosa succede. E allora dice: l'agnello, che può essere di pecora di capra deve essere senza difetto maschio nato nell'anno. L'immagine per un popolo pastorale della perfezione, no? Del punto più tenero, perfetto, meraviglioso di, no? Cioè il comune non si fa sullo scarto né sulla miseria, ma sul lusso. I lussi sono diversi, non tutti abbiamo lo stesso concetto di ricchezza, dipende da parametri, ma per avere qualcosa in comune bisogna sapere che nella propria vita, da qualche parte, in qualche modo, c'è un lusso, c'è una sovrabbondanza, perché fare qualcosa in comune è costoso, alla lunga è anche molto bello, ti dà anche molte cose, alla fine ti trovi forse più ricco di quando eri partito, ma richiede una partenza di spreco, di perfezione, di bellezza. E poi dice: l'osservate fino al 14 di questo mese. Questo testo è incredibile perché da una parte ci sono tutti dei tempi da rispettare, anche un po' che non si capisce perché, dall'altra il tono e la fretta. E poi tu dici: ma perché non avete tempo di fargli lievitare il pane, no? Glielo sta dicendo 15 giorni prima, che 15 giorni dopo accadrà sta roba, c'hanno tutto il tempo di fargli lievitare il pane. Ma gli dice: no, dovete mangiare pane azimo perché non avete il tempo di far lievitare il pane. No, ce l'abbiamo il tempo di far lievitare. Poi dice: però aspettate fino al 14. Allora, c'è un esercizio del tempo molto particolare. C'è un esercizio del tempo non funzionale, non legato a temi di come dire, di necessità, no? Ma c'è questa idea: la salvezza arriva comunque all'improvviso, sempre, anche quando lo sai. Il passaggio del Signore sarà all'improvviso, ti troverà sempre impreparato. Contemporaneamente è necessario che tu sappia attendere. Il desiderio va coltivato, va tenuto da parte, proprio perché arriva quando meno te lo aspetti. Lo conserverete. E poi tutta l'assemblea della comunità, il 14 di questo mese, lo immolerà al tramonto. C'è un tempo specifico, la fine del giorno, e tutti insieme compiono lo stesso gesto. E qui si è il fare cose insieme, no? E compiono uno stesso gesto rituale. Peraltro noi abbiamo conservato questa cosa, no? Tutti i cristiani cattolici vanno a messa di domenica, ma senza più sentire minimamente la portata di questa cosa, no? Senza che forse mai pensiamo, entrando in una chiesa, che in tantissime parti del mondo c'è gente che fa lo stesso gesto. Poi cosa dice? Allora, questa roba è un po' strana, un po' magica. Prendete il sangue, segnate negli stipi dell'architrave. E dopo spiegherà perché, perché il Signore passa a sterminare i primogeniti degli egiziani. È chiaro che in una cultura agricola antica come quella, sterminare i primogeniti è il gesto della interruzione del tempo, non c'è più futuro. I figli sono il futuro, il primogenito in particolare in quel tipo di cultura. Uccidere i primogeniti degli uomini e delle bestie vuol dire: non c'è futuro, qui c'è un nuovo inizio, non c'è più quel futuro lì, il futuro degli egiziani non c'è, il futuro è vostro, è affidato a questo nuovo popolo. Ma al di là di questo, il gesto di segnare la porta d'ingresso, certo, perché passando l'angelo veda, no? E non entri lì, chiaro, ma non è solo un gesto funzionale. Perché non si segna l'interno, si segna l'esterno, in particolare il luogo di transito. E anche qui ci rende comune anche un segno dell'esterno. Ciò che ci fa comune durante il tempo non è un pensiero, un'intuizione, peggio un valore. ciò che ti fa comune è un gesto. Quale? Quali? Ah. E gesti comunque sulla soglia, non dentro casa. Gesti che chi passa, come l'angelo, possa vedere. Anche qui ci sarebbe da ragionare un bel po', ma lo lascio per adesso così. Non lo mangerete né crudo né bollito, ma solo arrostito, con la testa, le gambe, le viscere. La prescrizione è dettagliata fino all'inverosimile, no? Non ne dovete far avanzare fino al mattino. Questo versetto a me piace sempre tantissimo. Non ne dovrete far avanzare fino al mattino. E per un'associazione forse strana, però mi viene sempre in mente, per collegamento, un altro versetto della scrittura che trovo molto adeguato al tempo in cui viviamo, e che è alla fine della moltiplicazione dei pani e dei pesci nel racconto di Giovanni al capitolo 6, quando Gesù, dopo aver sfamato a partire da tre pani, cinque pani, sfama una folla di 5.000 uomini, eccetera, eccetera. Dice: vabbè, cavolo, il miracolo, il botto è già avvenuto, fantastico. Il racconto finisce qua. Lui dice: raccogliete i pezzi avanzati. E dice: ma perché? No? Se sono sfamati, c'è una sovrabbondanza, nessuno l'ha pagato sto pane. Perché? Colligita, frammenta, perché niente vada perduto. E qui è lo stesso, non bisogna avanzare. Mi sembra che il patrimonio del comune sta nei frammenta, sta nei pezzi avanzati, no? Sta nella raccolta della sovrabbondanza, ciò che non è strettamente necessario e che non può perire, va custodito, no? Va custodita la sovrabbondanza. Coi fianchi cinti, il sandali ai piedi, il bastone in mano, lo mangerete in fretta, e la Pasqua del Signore. C'è un passaggio, questo mese che è l'inizio dei mesi, c'è un passaggio, e questo passaggio ci piglia all'improvviso, ci piglia impreparati, bisogna mangiare in fretta, anche se appunto nella logica del testo questo viene detto 15 giorni prima, per cui c'era tutto il tempo di non fare le cose in fretta. Ma il passaggio del Signore è sempre in fretta, è sempre dove non te lo aspetti, è sempre secondo una logica che tu hai costruito tutti i tuoi ragionamenti, arriva da un'altra parte. E il versetto 14, che mi sembra decisivo rispetto al nostro ragionamento, dice: questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione lo celebrerete con un rito perenne. E qui mi sembra c'è, come dire, la costruzione della custodia del comune, memoria condivisa, memoria come rito perenne di ciò che ci ha unito, di ciò che ha fatto che i prossimi della casa diventassero aggregati alla famiglia per non avanzare l'agnello, di ciò che ha fatto che ciò che di volta in volta è passato, ha risparmiato le nostre case, eccetera, no? di ciò che sta accadendo e che ci viene detto come ciò che sta accadendo. Aggiungo ancora due piccole cose, poi credo che mi fermo perché mi sembra già abbastanza intenso il tutto. Tre. La prima è, subito dopo, nella seconda parte del capitolo, si insiste un sacco sugli azimi, che dicevo prima, il lievito, non fate sparire il lievito dalle vostre case. Norma di purezza rituale, ancora oggi rispettata dagli ebrei per la celebrazione di Pasqua, si fa una gran pulizia, che non rimangano briciole, lievitate, eccetera, eccetera. Fate sparire il lievito, si mangiano azimi. E subito dopo, al versetto dopo, si dice: avrete nel settimo giorno, c'è una convocazione sacra, durante questi 7 giorni non si farà alcun lavoro. In questo l'Antico Testamento aveva una grande sapienza: il riposo non è solo il riposo delle persone, è il riposo anche della terra, nemmeno il lievito deve lavorare. Nessuno deve fare ciò per cui apparentemente è destinato. La memoria richiede riposo. Una memoria condivisa richiede una condizione di quella cosa che ci fa tanto paura, che è un po' di vuoto. Allora, è molto interessante, stamattina con Flavio ne discutevamo, organizziamo degli incontri ecclesiali dove sempre, 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 qualsiasi incontro io ho partecipato negli ultimi 30 anni, c'è troppa roba rispetto al tempo, e diciamo sempre, no, siamo un po' in ritardo, oppure siamo tutto un po' schiacciato, no? Va bene, gli incontri ecclesiali sono super pieni di roba perché siamo terrorizzati dal vuoto. Poi però organizziamo i ritiri o il deserto e diciamo alla gente: adesso dovete stare zitti. È un po' un doppio messaggio, nel senso che o uno ha la capacità di sopportare il vuoto nell'ordinario delle cose, quando fa delle cose, quando si confronta, quando ragiona, e quindi ha dei ritmi in cui si può cominciare 10 minuti dopo, perché ci si saluta, si comincia con calma, non c'è paura del vuoto. Allora poi può anche avere bisogno, riconoscere il proprio bisogno di un tempo specifico in cui dice: ragazzi, stacco il cellulare, levatevi un attimo tutti dai piedi, perché io ho bisogno di avere 3 ore per pensare delle cose mie, non rispondo a nessuno. E come ogni adulto prova a ritagliarsele, che poi siano in una spa, in genere una spa meglio, cioè più piacevole, oppure siano a fare una lunga passeggiata, oppure siano, come ognuno fa come può secondo le stagioni della sua vita e il suo tempo, no? Ma non ha bisogno di un artificio, di inventarsi un ritiro che poi giustamente, come tutti gli adolescenti ti dicono, dice: ok, cosa devo pensare? Perché se tu strutturi una logica sulla negazione di ogni vuoto, cosa devo pensare? Allora, di per sé è prescritto fin dalle origini che ci siano dei tempi in cui niente, né gli umani, né gli animali e nemmeno il ciclo della natura come il lievito faccia un lavoro. Non possiamo continuare a essere terrorizzati dal vuoto, perché il vuoto è lo spazio di un possibile comune, perché se non c'è un vuoto l'altro non sa dove entrare, perché bisogna essere un po' convessi, un po' concavi per avere dello spazio. Se siamo tutti troppo convessi, l'altro non riesce a avvicinarci più di tanto, ci va un po' di spazio, e lo spazio è anche un po' di vuoto, di non compiere il proprio lavoro. Questa era la prima osservazione. La seconda osservazione riguarda un versetto un bel po' più avanti, ma devo saltare gli altri purtroppo, in cui, dopo aver parlato degli anziani, Mosè convoca tutti gli anziani e spiega le regole agli anziani, perché si fida del buon senso degli anziani, quindi noi saremo la società ideale per lo più con gli anziani. Ma poi cosa dice agli anziani? Dice: i vostri figli vi chiederanno che significa questo, e voi direte loro: è il sacrificio della Pasqua del Signore, il quale è passato, eccetera. Cioè, gli anziani sono affidabili a patto che siano in grado di spiegare ai giovani che cosa sta succedendo. E qui siamo un po' meno una società perfetta, nel senso che nella nostra condizione un po' postmoderna, gli anziani, tra cui per esempio mi metto anch'io, non sanno ancora tanto bene spiegare a se stessi che cosa è successo, figurarsi a qualcun altro. Cioè, non abbiamo ancora capito che cosa ci è successo a noi, e quindi non seguitemi, mi sono perso anch'io. E allora io trovo che qui c'è un tema, no? C'è una, non a caso nelle nostre società occidentali c'è una mitologia della gioventù, no? Che non esistendo più in termini reali esiste in termini mitologici, per cui la Chiesa funzionerebbe perfettamente se ci fosse riuscisse a tirare i giovani. Bisogna rimanere sempre giovani nello spirito, e c'è una mitologia oppure anche sociale, del tipo non bisogna avere le rughe, bisogna sembrare più giovani della proprietà, eccetera eccetera, no? Allora, questa connessione, di nuovo la connessione del tempo, non del tempo oggettivo, c'è cioè un inizio, questo è l'inizio dei mesi, ma per avere qualcosa in comune bisogna innanzitutto aver vissuto, avere un tempo di vita che non sia passato in vano, e bisogna essere in grado di spiegare a chi ancora non ha quel tempo di vita che vivrà poco o tanto, che avrà un tempo di vita, che ci saranno inizi, che ci saranno anni che si ripetono, che ci saranno passaggi del Signore, che ci saranno prossimità e distanze. Ultima osservazione, veramente chiudo, alla fine del versetto 42, quando ormai tutto, insomma, tutto il racconto è fatto, si dice: questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti gli israeliti di generazione in generazione. Esiste anche tutta una letteratura poetica, Maria Teresa potrebbe farci una serie di spiegazioni su questo tema della notte. Il mondo ebraico ha una grande custodia della notte, e credo che però per noi è molto difficile capire, perché quando ragioniamo sulla notte noi ragioniamo su un'altra cosa rispetto ai popoli antichi. Non siamo in grado di immaginare un mondo in cui non c'era illuminazione elettrica, e la notte voleva dire una serie di cose, ed era estremamente costoso mantenere una piccola luce, e la notte voleva dire il rischio di dormire e dunque di non custodire più, e si facevano i turni di veglia perché per proteggersi reciprocamente, eccetera. Noi viviamo in un mondo pieno di case in cui chiudiamo la porta alla sera a tre mandate, in cui possiamo avere luce artificiale, anzi se cerchiamo di avere il buio è complicatissimo, perché le città hanno un tale riflesso ormai di luce pazzesco, in cui vivere di notte ha preso il tono della vita o ipertrasgressiva o ipersfigata di chi, non trovando un lavoro un po' più comodo, è costretto a lavorare di notte perché tutta la macchina deve andare avanti sempre, bisogna produrre sempre, quindi qualcuno deve pur lavorare di notte, e così via, no? E quindi sballare i propri ritmi e quelli della propria famiglia. Allora, il senso di una notte di veglia è in un testo come questo è, come dire, l'ennesima interruzione del tempo. Da una parte c'è l'inizio di tutti i mesi, a conclusione del capitolo c'è una notte di veglia perenne, di generazione in generazione. È proprio l'interruzione, la stessa cosa del non far lavoro, no? Si ha una memoria condivisa se si è capaci di interrompere, di farsi interrompere, di interrompere, di interrompersi, di creare delle fratture, no? E in qualche modo solo su questo sottofondo di tempo, eccetera, delle cose che ci siamo detti, può cominciare una riflessione su cosa vuol dire essere un popolo che ha delle cose in comune.